Ne parla Titti di Salvo sulla 27esima ora e ai nostri microfoni ben ritrovata di Salvo. Buonasera. Presidente
Buonasera a voi.
Associazione LED Libertà e Diritti, ma anche cofondatrice di Se non ora quando e prima donna segretaria generale della CGIL in Piemonte, deputata in 17esima legislatura. Il fattore maternità è un fattore che le sta molto a cuore, di Salvo, ma è una questione che non si è mai risolta. Le donne producono bene, ma se diventano mamme, diventano un problema per i dirigenti, per i manager, perché dovranno sottrarre tempo e attenzioni al lavoro. Come fare?
Infatti è esattamente così, succede questo, succede che mentre si parla di denatalità e in un paese in cui la retorica delle madri e delle mamme, insomma, è celebrata nelle canzoni, nel senso comune, succede che in realtà la maternità è il vero ostacolo per le donne nell'ingresso al lavoro e anche nel mantenimento del posto di lavoro. Ignorando una realtà evidente perché la Banca d'Italia l'ha pure dimostrata in termini economici, cioè che se più donne lavorassero, entrassero nel mercato del lavoro, nella media dell'Europa, la nostra è più bassa di quasi 20 punti, siamo al 49%, ecco, il prodotto interno lordo aumenterebbe del 7%, cioè più donne al lavoro sarebbe un toccasana per l'economia e per il benessere del paese. Torniamo al punto e cerchiamo di smascherare i luoghi comuni. Ma che cos'è che ostacola appunto il lavoro delle donne e determina anche la denatalità? Perché quando le donne lavorano, sono più propense a mettere al mondo dei bambini, la
Sì.
maternità per l'appunto. E quindi questo io penso debba essere un tema da far emergere nella discussione pubblica che riguarda la vita delle persone, la loro felicità, e riguarda però anche l'economia. 5 anni fa, avevo promosso un'inchiesta esattamente su questo punto, erano emerse alcune indicazioni anche interessanti sulle scelte da fare, avevamo anche tradotte in Parlamento, alcune con un esito positivo, altre ancora aperte, ma rimane il punto a 5 anni data, noi stiamo per iniziare una nuova videoinchiesta sulla maternità perché rimane esattamente questo punto, che oggi questo è un paese in cui in realtà non c'è una libera scelta da parte delle giovani donne e dei giovani uomini,
Sì.
nel senso che naturalmente voglio essere chiara su questo, la maternità non è un destino per le donne. Cioè l'unica condizione per essere riconosciute socialmente. Non è un
No.
destino, ma da tutto quello che abbiamo detto e che dicevate anche voi prima, viene fuori che è una rinuncia. C'è una indagine recente che mette in relazione desiderio di maternità, paternità e realtà. Il desiderio è esattamente il doppio. Quindi il tema oggi è che la maternità non deve essere un destino, ma neppure una rinuncia,
Infatti, non
come
dovrebbe
adesso.
essere una rinuncia per nessuno. Ritengo, Titti di Salvo, che le motivazioni per cui spesso non si fanno figli, sono legate anche all'organizzazione del sistema sociale moderno, molto flessibile, troppo flessibile, e che vede i giovani in continuo cambiamento, come dire. Cioè, noi ci troviamo spesso ad avere un buon lavoro, delle buone possibilità, ma queste possibilità non sono per sempre. E trovandoci in una situazione precaria o comunque destinata a cambiare, gli uomini e le donne si dicono: perché rischiare? Tutto sommato, mettere al mondo dei bambini comporta una serie di responsabilità. Questi bambini vanno seguiti dal primo giorno, bisogna occuparsene, prendersi cura. In un sistema così flessibile ci sono grossi rischi, più rischi di una volta, ma ancora, oltre a questo aspetto, ci sono anche le difficoltà relazionali uomo-donna che nel tempo si sono aumentate, ecco, e che portano questi ad avere spesso delle relazioni, ma non sempre relazioni durature, non sempre relazioni dove si costruisce bene.
Sì, esattamente così. Diciamo diceva le cose, stava argomentando, mi veniva in mente esattamente questo punto, e cioè tutte le ragioni che abbiamo detto sono le ragioni che spostano in avanti la scelta delle coppie di fare dei bambini, e addirittura a volte scontrandosi con i limiti dell'orologio biologico, per l'appunto. Però siccome il paese ha un serio problema di denatalità, vuol dire che se non nascono bambini è un paese senza futuro, questa è, diciamo, una considerazione perfino ovvia e banale, allora queste scelte non sono soltanto, io credo, scelte che interessano le singole famiglie, le singole persone, le singole coppie, sono scelte che le politiche pubbliche hanno interesse a favorire, certo non a obbligare, ma a favorire. Nel momento in cui è evidente che si tratta di rinunce, molto spesso, cioè che ci sono delle condizioni concrete, la precarietà del lavoro, tutte le cose che venivano dette prima, la rigidità degli orari, la flessibilità del lavoro, ma non la flessibilità dell'organizzazione sociale, ecco, nel momento in cui si evidenziano quali sono gli ostacoli, allora è interesse dello Stato rimuovere quegli ostacoli, perché da quella rimozione può essere favorita una scelta. Staremo... E quindi a me questo sembra un punto importante, cioè le scelte delle persone in questo caso sono scelte che non riguardano solo loro, ma riguardano la collettività, e quindi non è un fatto privato soltanto.
È chiaro,
è un fatto,
no, riguardano
rispetto
tutti.
Rispetto al quale le politiche pubbliche hanno tutto l'interesse a incrociarsi per rimuovere gli ostacoli.
Il piano
degli orari di una città si può fare.
Sì, bisognerebbe fare di più. Però molto banalmente, Titti di Salvo...
del lavoro delle imprese
minoritarie.
Si può incentivare l'aumento dell'occupazione delle donne, si può favorire la condivisione dei lavori di cura, si può anche favorire lo smart working, sapendo, come veniva detto all'inizio, che quello che noi abbiamo conosciuto in questi mesi di lockdown non è proprio uno smart working, ma è un lavoro un telelavoro, diciamo, no? Perché lo smart working presuppone intanto un po' di lavoro in casa, un po' fuori, presuppone diritto alla disconnessione, insomma presuppone alcune caratteristiche che quello che abbiamo visto in questi mesi non ha, e naturalmente ne avrebbe potuto averlo per le ragioni evidenti della situazione complessiva. Per questo io penso che anche, ho letto anch'io l'esito della ricerca fatta dalla Fondazione Di Vittorio, penso che una valutazione più completa e più compiuta su questa modalità di lavoro possa essere fatta soltanto successivamente, in un tempo, diciamo, di acquisizione di maggiori spazi. Però da subito io vorrei dire una cosa: l'unica cosa che deve essere chiara è che lo smart working non è uno strumento di conciliazione, è una forma di lavoro per gli uomini e per le donne, utile se fatta con le regole giuste, perché riduce le emissioni, abbatte gli orari degli spostamenti, può essere uno strumento di libertà, ma certo, se viene pensato per le donne, per riportarle a casa, ecco, non è smart working.
No, infatti,
non è proprio il
Vabbè,
caso.
Questo però dipende molto dall'atteggiamento delle aziende, quindi dovrebbero essere intanto le aziende a favorire lo smart working, e non tutti lo fanno. Poi rivedere gli equilibri interni alla famiglia, ma questa è un'altra cosa, lì il problema è che nelle famiglie sono le donne a doversi occupare della casa, del pranzo, e quindi il carico aumenta moltissimo. Staremo a vedere come evolveranno le cose, Titti di Salvo, quindi se le scelte politiche cambieranno e se gli equilibri sociali saranno diversi, ma intanto fare dei piccoli passi nelle grandi aziende dove la presenza delle donne è bassissima sarebbe un bel cambiamento. Leggevo forse nel CDA Rai che ce ne sono veramente poche, pochissime, spesso il mercato del lavoro è maschile, ci sono solo uomini, perché non dare alle donne che meritano i ruoli che queste donne meritano? Sarebbero dei piccoli passi per rendere le donne più libere, libere di scegliere, di vivere come vogliono e poi di ottenere quello che meritano. Poi si sa, tutto il resto segue gli esempi, tutto il resto del sistema segue gli esempi, ma insomma da qualche parte bisogna cominciare. Grazie e a risentirci.
Grazie mille a voi.
E alla prossima.